buongiorno, benvenuti. E proprio continuando ciò che la persona che mi ha preceduto discuteva legalmente, vorrei parlarvi poi di dove può essere applicata la censura, per esempio la rete. Prima di iniziare con le mie slide, invece di parlarvi di io chi sono, vi voglio raccontare un piccolo aneddoto. Ieri, per chi c'è stato, ha sentito che l'avvocato Scorza ha detto: io sono me stesso. Alessio ha detto: non sono un avvocato, sono un informatico. Io vi racconto un piccolo aneddoto che mi è capitato, affermandovi questo: io non sono un funzionario Telecom. Un paio di anni fa cercavo casa, dovevo acquistare casa, avevo contattato un po' di agenzie, non riuscivo a trovare nulla che mi interessava realmente. In quel stesso frangente di tempo tenevo parecchi talk sulla tecnologia DSL o MPLS e incontrai tra il pubblico un artista, uno scultore e pittore. Dopo un po' di tempo raccontai a questo scultore che avevo il problema di trovare una casa e cercavo a questo punto, attraverso il tantan delle persone, di trovare l'oggetto giusto per i miei desideri. Passano 15 giorni, questo scultore mi regala un piccolo quadro, pezzo unico, e lo porto a vedere a una mia amica che ha un'agenzia immobiliare. Dietro a questo pezzo unico c'era la biografia dell'autore, la foto e l'indicazione che il pezzo era unico. Questa mia amica guarda la foto e dice: io questa persona lo conosco. Praticamente questa persona, io non ero stato informato, aveva girato tutte le agenzie della mia città lasciando un foglio: funzionario Telecom cerca casa con questo tipo di tipologia. Praticamente mi aveva spacciato, c'erano i miei numeri telefonici, c'era il mio nome, c'era il mio cognome sopra questo foglio. Questo foglio aveva fatto il giro della città, la città in particolare Pisa, senza che io sapessi qualcosa. Quindi vedete che è facilissimo, anche nelle realtà di tutti i giorni, anche in maniera tra virgolette benevola, sporcare o comunque modificare l'identità di una persona. Andiamo invece, riprendiamo ciò che vi voglio raccontare realmente. Io oggi vi voglio parlare della Next Generation Network. Probabilmente molti di voi hanno iniziato a sentire questa parola già da un po' di tempo, e poi da un concetto fondamentale, un concetto che come un diamante, può essere visto da vari punti di vista, che è la neutralità della rete. La neutralità della rete è in questo momento probabilmente un argomento molto interessante, un argomento chiacchierato. Per chi segue Quintarelli sa che Quintarelli in questo periodo, già da un anno, parla spesso di neutralità della rete. Io personalmente da novembre ad ora, questo è già il quarto seminario in cui parlo di neutralità della rete, quindi è un argomento interessante, importante per la nostra evoluzione. Passiamo prima di tutto a parlare di che cos'è, gli aspetti tecnici della Next Generation Network. Con la parola Next Generation Network, la nuova rete, si intende un po' tutte quelle che saranno le evoluzioni tecniche della nostra rete telematica, rete italiana ma anche rete mondiale. Queste evoluzioni si avranno in un periodo abbastanza lungo, 5-10 anni, e in qualche modo porteranno a una convergenza delle reti attuali. Avremo un'unica rete, una rete a banda larga, realmente a banda larga, che dovrà fornirci qualsiasi nostro servizio, sia servizio telefonico, che quello di accesso ai dati di internet, che quello di broadcast. E in più dovrà essere una rete che dovrà pensare al futuro, una rete che dovrà riuscire a soddisfare le esigenze sempre più massicce degli utenti, che richiederanno non solo i servizi che attualmente utilizziamo, ma anche i servizi a valore aggiunto. Una chiave fondamentale della Next Generation Network è il Triple Play. Ormai siamo passati già anche al Quad. Che cos'è? In questo momento, se ci pensate bene, voi avete un collegamento telefonico con una rete telefonica, avete un collegamento dati con il trasporto delle vostre informazioni dati, avete un canale televisivo e una rete per il vostro cellulare. Secondo la Next Generation Network, queste tre reti, o queste quattro se aggiungiamo anche la parte mobile, devono diventare un'unica rete, un'unica grande rete su cui viene trasportata qualsiasi di queste informazioni. Come verrà trasportata? Attraverso il paradigma IP, quindi quindi si vengono in qualche modo abbandonati le vecchie tecnologie, in particolare l'ATM, probabilmente non abbastanza duttile per riuscire a essere un protocollo da utilizzare anche nei prossimi anni, a grande vantaggio dell'IP. Quali sono le caratteristiche tecniche di una rete Next Generation Network? Prima di tutti è una rete a pacchetti, è una rete completamente IP, i collegamenti sono di tipo almeno gigabit Ethernet, perché devono essere veloci. Su questa rete, questo punto fondamentale, occorre applicare la qualità del servizio, quindi occorre garantire soprattutto a tutti quei servizi in tempo reale la giusta latenza, la giusta velocità di arrivo e di usufrutto da parte del consumatore. E qui l'aspetto tecnico, già quello vedremo nelle prossime slide, diventa un aspetto non solo tecnico, perché se io applico la qualità del servizio posso, è vero, migliorare la qualità della mia videochiamata, la qualità del mio filmato che sto guardando in alta definizione, ma posso anche applicare già una prima sorta di censura. Nell'ambiente, per esempio, in cui io lavoro, abbiamo deciso di non filtrare il peer-to-peer completamente. Al peer-to-peer viene applicato più o meno un filtro da 20-200k, dipende dal giorno e da altre regole, riconoscendolo. Ovviamente io potrei, invece di dare 20k, potrei da domani mattina decidere di non far passare più quel protocollo, quindi diventa una sorta di censura. Attenzione. Su questa rete, tornando agli aspetti tecnici, è possibile massicciamente applicare l'ingegnerizzazione del traffico e soprattutto su questa rete è possibile accedere sia sull'accesso wired, quindi dall'utente finale connesso in local loop al provider, ma anche attraverso una rete mobile dello stesso provider o di altri provider. Cosa succede esattamente in Italia? L'Italia deve, se vuole utilizzare appieno la Next Generation Network, creare una nuova rete, una rete in fibra ottica. Questa rete deve arrivare il più vicino all'utente, al consumatore. Chi può fare questo? In questo momento chi detiene l'infrastruttura di accesso è Telecom Italia, quindi probabilmente in questo momento solo Telecom Italia può fare grossi investimenti per far crescere una rete di questo tipo. E la cosa importante è che ovviamente per creare una rete di questo genere ci sono degli aspetti economici non banali, ci sono degli investimenti, dei grossi investimenti da fare, e vi ricordo che in questo momento difficilmente qualsiasi azienda, soprattutto le aziende di telecomunicazioni, non fanno investimenti a lungo termine per accrescere, diciamo, il loro potenziale economico, la loro possibilità di vendere i servizi. E quindi è importante che l'interesse come paese Italia in qualche modo sia, se non uguale, ma almeno simile a quello che potrebbe essere il piano industriale di Telecom Italia. Se questo viene a mancare, probabilmente non ci troveremo una Next Generation Network che farà crescere l'Italia in primis e soprattutto non sarà all'altezza quando noi chiederemo a questa rete un determinato tipo di servizio. Vi parlavo di accesso in fibra fino all'utente. Tipicamente è possibile utilizzare varie tecniche per arrivare fino all'utente in fibra ottica. Come vedete sono quattro in generale i tipi di accesso in fibra ottica. Il primo è FTTN, N sta per network, cioè si arriva alla rete primaria, tanto per intenderci la rete di consegna dalla centrale in cui siete attestati è casa vostra, è composta da una rete primaria, una rete secondaria e quel cablaggio verticale verso casa vostra. La prima idea potrebbe essere quella di coprire solo esclusivamente la rete primaria, quindi molto lontano da voi viene terminata la fibra ottica e da lì con cambi in rame o con altra tecnologia si arriva all'utente finale. Seconda soluzione, ci sta per club, marciapiede, si può arrivare molto vicino a casa vostra, lì si termina la fibra, quella fibra in qualche modo copre una parte di un quartiere e poi da lì in poi altra tecnologia, probabilmente rame o quant'altro, per arrivare a casa dell'utente. Ancora è possibile per building, coprire il palazzo, quindi arrivare fino sotto casa vostra, sotto la vostra cantina in fibra e poi avere solo il cablaggio verticale in rame o un'altra tecnologia, oppure arrivare fino a casa dell'utente, H sta per ora. Ovviamente noi potevamo fare la scelta migliore, ovviamente no. Sembrerebbe, almeno per quanto è stato in parte sperimentato a Milano e a Torino, che l'operatore dominante utilizzerà la tecnologia FTTC, quindi arriverà al marciapiede e attraverso degli apparati coprirà una parte del vostro quartiere. Significa anche che da lì a casa vostra occorrerà utilizzare il rame e probabilmente verrà utilizzato il vecchio rame. Il rame che verrà invece abbandonato, che sarà quello della centrale verso il punto di consegna della fibra, potrebbe essere utilizzato per trasportare corrente, per alimentare almeno 48 volt gli apparati che si trovano sul marciapiede. Questo tipo di tecnologia però vi permette di avere un accesso da parte dell'utente massimo di 50-100 megabit, a secondo della qualità del turbino. Vedete già che c'è un limite che in questo momento è un limite abbastanza grande, perché al massimo siamo abituati a 20 megabit, ma probabilmente anche chi di voi ha i 20 megabit non riesce ad arrivare a questa velocità. Vedete che 100 va più che bene, ma sicuramente non è una soluzione per il lungo periodo. Una soluzione per il lungo periodo poteva invece essere quella di arrivare direttamente a casa dell'utente, oppure almeno sotto il palazzo dell'utente, quindi in cantina dell'utente, un po' come ha fatto per Milano Fastweb. C'è una sorta di progetto sponsorizzato fortemente da Quintarelli, in cui si cerca di far capire a tutti gli utilizzatori di internet che la tecnologia VDSL, che questa è la tecnologia su rame che adotterà Telecom Italia, non è la soluzione giusta per noi. Velocemente, vedete, a destra avete la centrale di Telecom Italia. Sul marciapiede o comunque molto vicino a casa vostra ci saranno degli armadi che conterranno gli apparati di terminazione della fibra ottica e di rilancio di tecnologia VDSL, e poi a questi apparati sono collegati gli utenti finali. La Next Generation Network ha degli aspetti, cioè crea degli aspetti economici o politici sicuramente, perché in questo momento parlare di crescita di un paese, quando si parla anzi di crescita di un paese, sicuramente si parla anche di crescita a livello informatico, delle tecnologie che noi stiamo investendo. Più tecnologie abbiamo, più le industrie, più la conoscenza degli individui può crescere. Quindi è fondamentale che la Next Generation Network cresca secondo dei principi corretti e sani, per riuscire ad avere un'Italia che non è più il primo paese, magari in futuro il primo paese del terzo mondo, ma inizia a diventare l'Italia per così come era concepita magari 30 anni fa. Una piccola nota, questo riporta un po' ciò che Quintarelli racconta quando viene intervistato, o comunque quando parla in qualche seminario. In questo momento il 50-60% dei bond che trovate nel mondo sono proprio emessi da aziende di telecomunicazioni. Quindi quasi tutte le aziende di telecomunicazioni attuali sono altamente indebitate e quindi hanno bisogno di recuperare velocemente il più possibile parte dei loro investimenti. E quindi capite subito che da parte chi offre il servizio non c'è tanto interesse di far crescere tecnologicamente l'infrastruttura o internet, ma c'è interesse di recuperare con investimenti sempre più bassi ciò che loro hanno investito in passato. Parliamo di neutralità della rete. Il concetto di neutralità della rete è vastissimo, quindi potreste sentire discorsi diversi, punti di vista diversi, perché per neutralità di rete si intende veramente un mondo intero. Prima di tutto, da quando è che si parla di neutralità della rete? Vi sembrerà strano, ma già nel 1848 in America si parlava di neutralità della rete. In particolare c'era una legge che richiedeva che tutti gli uffici telegrafici avessero lo stesso accesso al mezzo fisico, al cavo, al filo che trasportava il telegramma, senza alcuna distinzione. Capite che se togliete alla parola telegramma il suffisso tele e aggiungete data, create il datagramma. Quindi possiamo applicare esattamente la stessa legge anche nel mondo IP. La neutralità della rete cos'è che richiede? Tutti gli utenti hanno uguale diritto di accesso alla rete. Una cosa molto semplice, eppure molto difficile, perché se volessimo essere veramente pignoli e applicarla al 100%, probabilmente la nostra rete non funzionerebbe in modo corretto. Perché? Perché tutti devono concorrere in modo normale all'accesso, ma vi ho detto che per esempio i servizi che richiedono un accesso reale, tipo la telefonia o comunque il video, devono avere una sorta di priorità rispetto agli altri. Vedete, già questo non torna. Però forse dovremmo focalizzarci non su questa questione. Forse è corretto avere dei servizi leggermente a priorità, perché quello che noi vogliamo alla fine è una rete che risponda a determinati requisiti che noi abbiamo richiesto. Ma questi requisiti, queste priorità non devono assolutamente creare una sorta di censura. Nel 1980, anzi un po' dopo, 1992-93, Tim Berners-Lee definisce esattamente che cos'è la priorità della rete. E vedete che le parole sembrano scritte l'altro giorno, sono veramente ancora così reali, applicabili al nostro contesto. Lui dice: 20 anni fa gli inventori di internet progettarono un'architettura semplice e generale. Qualunque computer poteva mandare pacchetti dati a qualunque altro computer. Un filtro peer-to-peer non rispetta questa norma. La rete non guardava all'interno dei pacchetti. Si parla tanto di deep inspection, poi ci arrivo fra un po'. È stata la purezza di quel progetto e la rigorosa indipendenza dei legislatori che ha permesso ad internet di crescere e essere utile. Se ciò non era vero, probabilmente avremmo già avuto ora una internet imbavagliata, una internet con un'espansione molto molto più limitata rispetto a quella che noi vediamo oggi. Ancora lui parla di web e dice: il web non deve assolutamente discriminare sulla base di hardware, software o rete sottostante, lingua, cultura, handicap o tipologia di dati. Allora, che cos'è esattamente la neutralità della rete? Per neutralità di rete noi dobbiamo intendere l'accesso ai contenuti, che deve essere un accesso uguale per tutti, non ci deve essere nessun tipo di differenza. Ovviamente per neutralità noi non intendiamo che internet debba essere gratis o che determinati servizi devono essere gratis. Ovviamente io determinati servizi o che richiedono di avere un costo da parte dell'operatore devono essere a pagamento. E non è neanche vero che non ci possono essere servizi a priorità. Se un determinato servizio o una persona vuole pagare in più per avere una qualità diversa, è giusto che questo possa accadere. Allora la neutralità inizia a diventare una sorta di trade-off. Nella vita di utilizzo di internet tutti i giorni noi forse qualche limite lo vogliamo. Per esempio, potremmo voler bloccare tutte le mail che contengono spam. In questo modo non applico la neutralità a tutti gli effetti, però comunque questo tipo di filtro mi permetterebbe di avere un accesso alla rete sicuramente di qualità migliore. Dall'altra parte, quindi dove ho invece un controllo, trovo per esempio l'analisi di tutto ciò che sto facendo, il deep inspection, e un sistema che può decidere per esempio di non farmi comunicare attraverso protocolli peer-to-peer, perché almeno questo è quello che viene detto, per motivi di rispetto del copyright. Però se andate a vedere esattamente, se guardate i casi, non è vero che il filmato di cui voi non avete licenza non passa, che magari il testo di amore che avete scritto e che avete lasciato su una rete peer-to-peer passa. In realtà viene filtrato tutto, non c'è una discriminazione tra cosa è giusto e cosa non è giusto. In particolare è famosissimo in America il caso di Comcast. Questo provider applicava in maniera molto stretta il non accesso da parte di altre reti alla sua rete di traffico peer-to-peer. In particolare, ogni volta che veniva richiesta un'apertura di una connessione peer-to-peer, gli apparati del provider davano un reset per la chiusura della comunicazione. Questo tipo di attività non era mai assolutamente stata pubblicata da parte del provider, quindi nessuno sapeva questo. Finché un ingegnere elettronico, scopre per caso la situazione. Lo scopre non attraverso, diciamo, le sue conoscenze informatiche, ma attraverso il voler mettere su internet dei suoi repertori musicali. Lui, insieme ad altre tre persone, facevano parte di un quartetto che in qualche modo riproducevano musiche degli anni, di 100 anni prima, di 200 anni prima, che non avevano più copyright. Avevano grande interesse di farsi conoscere, quindi avevano pensato di registrare i loro brani e metterli a disposizione su peer-to-peer. Dopo una settimana dalla messa a disposizione di questi contenuti, nessuno ancora aveva scaricato un loro contenuto. L'ingegnere inizia ad analizzare la questione e scopre proprio che Comcast, senza nessun tipo di pubblicità, aveva deciso unilateralmente di bloccare l'accesso da parte di altri provider verso la rete Comcast, l'accesso peer-to-peer. E questo è un problema fondamentale anche in Italia. Voi sapete il vostro provider cosa sta facendo in questo momento sul suo core network? Nessuno lo sa. Eppure già in Italia c'è stato un primo bacchettamento. Tele2 è stata bacchettata perché applica filtri di questo tipo. Ma nel contratto di Tele2 non è assolutamente indicata una situazione del genere, quindi si crea in qualche modo una situazione di non informazione verso l'utente, e molto spesso l'utente sceglie il provider non sapendo tali situazioni, o comunque non ha le capacità tecniche per valutare situazioni. Quando parliamo di neutralità della rete, può essere la neutralità della rete paragonata a uno script. Questa foto l'ho vista, questa presentazione l'ho vista a Roma, fatta da un professore della Columbia University, da Carter. Mi è piaciuta veramente e ho pensato di riproporla. Voi, o meglio, i vostri pacchetti sono le persone che attendono l'accesso allo script. E quella è una coda variabile. Potresti arrivare al momento in cui la coda è minima o addirittura nulla, oppure momenti di pienone in cui l'accesso reale allo script richiede un tempo abbastanza lungo. Nel momento in cui salite e quindi venite posizionati sullo script, quel momento è il momento di computo della macchina che vi sta trasportando le vostre informazioni. Immaginate il computo per controllare delle policy di sicurezza, immaginate che il vostro router faccia anche da firewall, quindi deve controllare se quel pacchetto realmente può passare oppure no. E poi c'è la latenza, che tipicamente è di tempo ben conosciuto, per essere trasportati dal punto iniziale, in questo caso dalla valle, fino in cima. Cosa succede nel caso di una non neutralità? E nel caso dello speed lift questo succede realmente. Voi siete in attesa, magari sono già 30 minuti che siete lì, arriva il corso di sci con tutte le persone che seguono questo corso e passano prima di voi. Perché? Perché hanno una sorta di contratto, hanno pagato di più per passare prima di voi. Oppure magari in quella zona c'è un albergo a 5 stelle, un albergo di lusso che permette ai propri ospiti di accedere prima degli altri. Questo tipo di passaggio a priorità è corretto, potreste immaginarlo come il passaggio della telefonata rispetto al passaggio della vostra mail, che può arrivare anche un minuto dopo. Ma se mentre sono in coda arriva il figlio del proprietario e passa davanti a me, questo tipo di comportamento probabilmente è scorretto. Se mentre io sono in coda il proprietario inizia a far passare solo le persone che hanno un giubbotto rosso, questo tipo di comportamento è scorretto. E vedete con questo tipo di immagine come si riesce, dammi un secondo, come si riesce a capire qual è esattamente la problematica della Next Generation Network e della neutralità della rete. Dimmi. Certo, certo. Sì, questo ovviamente lo so. Il problema è anche che le SLA, cioè io molto spesso mi diverto a contattare i provider di turno e chiedere esattamente le loro SLA. Esiste una carta servizi, molto spesso la carta servizi del provider fa un po' pacco a tutte le parti. C'ho 5 minuti. No, mi servono tutti. Oh, velocemente, vedete, questo è il vostro collegamento che da casa installa le informazioni verso il vostro provider. All'interno del vostro collegamento potreste immaginare logicamente di avere dei dubbi di grandezza diversa, a seconda del tipo di servizio che vi richiedete. Probabilmente mandare un'email richiede un canale trasmissivo più stretto rispetto a quello di vedere un field banco in alta affidabilità. L'importante è che ciò che riuscite a raggiungere attraverso questi canali sia raggiungibile da voi, ma anche da tutti coloro che non fanno parte del vostro provider. Pensate un po' alle soluzioni di PTV dei vari provider italiani. Io in questo momento ho un abbonamento con un provider, riesco a utilizzare determinati servizi su tutto video, ma non posso in nessun modo andare a guardarmi le offerte TV del provider concorrente. Questo non mi è concesso. I tedeschi, io sono stato giugno l'anno scorso alla conferenza del PIR, che sarebbe in realtà la conferenza dei provider che si agganciano per poter comunicare tra di loro, e i tedeschi dicevano: voi italiani avete dei wallet garden, cioè dei giardini recintati, sono bellissimi, ci sono tantissime cose, ma oltre al proprietario nessun altro può accedere a quel giardino e usufruire dei servizi. E i tedeschi ci mettiamo proprio in giro, quindi vedete come siamo veramente terzo mondo. Occorre la neutralità della rete? Sicuramente occorre. Non si può immaginare dei nuovi sviluppi sulla rete senza avere la neutralità. Corro un pochettino. Cos'è che succede in Italia? Vi ricordo che l'articolo 15 della Costituzione sancisce che la libertà e la segretezza delle comunicazioni deve essere garantita a tutti i cittadini italiani. Esistono in questo momento reti NGN diverse per ogni tipo di provider. Queste reti, per quanto ne so io in questo momento, non parlano l'uno con l'altra. Ci sono alcuni provider italiani che bloccano il traffico peer-to-peer. Ci sono dei sistemi tipicamente basati su deep inspection per bloccare determinato tipo di informazioni, di comunicazioni tra un utente e un altro. Molto spesso costa meno al provider investire su questo tipo di tecnologie, che costano tantissimo. L'investimento che abbiamo fatto noi per la nostra azienda è, mi sembra, 80.000 euro per un filtro che lavora su 100 megabit, quindi immaginate su connessioni più grosse. E comunque costa meno investire su queste tecnologie che ampliare la rete di trasporto, e quindi questo è un male. E in più, tipicamente nessuno di noi sa il nostro provider cosa fa dei nostri pacchetti, come li trasporta, cosa guarda di questi pacchetti. E invece dovremmo avere una soluzione in cui i core network dei vari provider siano chiari, e sia chiaro esattamente che tipo di azione venga applicata su questi core network. Conclusioni: sicuramente occorre avere due tipi di provider, un provider che trasporta le informazioni, mentre un altro che vi dà accesso alla rete, che vi offre contenuti. Si parla da un po' di anni che anche in Italia questo tipo di scelta verrà effettuata, ma questo ancora non è successo e non si sa se succederà in futuro. Occorre garantire la neutralità del trasporto: chi trasporta le informazioni non deve guardare all'interno del pacchetto, non deve fare scelte al posto nostro. Bisogna chiedersi i costi di questo nuovo sviluppo, a chi devono essere imputati. Probabilmente è giusto pagare un po' di più, quindi avere dei canoni di accesso alla rete internet leggermente più alti, se è garantita la neutralità della rete. E soprattutto, questa è una frase che ho sentito e che mi è piaciuta molto: occorre sì un authority, ma non un authority che divida la torta, ma un authority che crei concorrenza, che aumenti questa torta, perché solo in questo modo riusciamo a garantire ciò che ci aspettiamo. E in più definire una carta di servizi di internet. Chiudo dandovi una piccola informazione. Io ho parlato 45 minuti. In questi 45 minuti ogni provider italiano ha avuto un ricavo di 9 milioni e mezzo di euro, cioè 3 milioni e mezzo, scusate, 3.500 euro al secondo, mentre io ero qui a parlare con voi. Capite che questi provider hanno grossi interessi e noi non siamo il punto fondamentale, il punto che riesce a cambiare questi equilibri, perché noi siamo gli ultimi della catena, sono loro che sono al centro, quindi dobbiamo riuscire a convincere loro a fare le scelte migliori per loro, per i loro piani industriali, ma anche per loro. Io vi ringrazio.